La seconda pagina di questa puntata di Alphaville dedicata all'antropologia dell'antichità. Andiamo in Grecia, non da un punto di vista turistico, visto che è estate, magari tanti associano immediatamente la Grecia alle isole, alla freschezza e alla bellezza del mare. No, andiamo nella Grecia antica, visitata metaforicamente in tutte le stagioni, non solo in estate, da persone molto diverse, dallo storico al filologo, all'archeologo, all'antropologo, anche se non sembra a tutta evidenza il primo specialista che ci verrebbe in mente. La serie Antropologia del Quotidiano, lo sapete, va in onda intorno alle 12.30 con Franco La Cecla, anche oggi non a puntata, non c'entra con quello di cui stiamo per parlare, perché adesso parliamo di antropologia legata al mondo greco e romano. L'antropologia del mondo antico è infatti il titolo del libro a cui ha collaborato una lunga lista di ricercatori riuniti intorno al Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, fondato e diretto da Maurizio Bettini. Maurizio Bettini, peraltro, con noi ospite per raccontarci di questa pubblicazione, che saluto. Buongiorno, benvenuto professore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Maurizio Bettini, scrittore, filologo, dicevamo, docente universitario, curatore dell'antropologia del mondo antico, il libro da cui siamo partiti. E in questa sede, allora, io comincio col chiederle cosa sia l'antropologia dell'antichità, perché lo accennavo, siamo abituati a pensare al mondo antico indagato e studiato attraverso forme come la storia o l'analisi letteraria quando si parla di frammenti o di testi classici. L'antropologia ci aspetteremmo di trovarla legata a mondi meno risalenti. E invece questa disciplina nello specifico che porte ci può aprire sulla conoscenza di quel mondo antico?
Beh, ci può aprire molte porte, diciamo pure che ce le ha aperte, perché è una disciplina che si è affermata in Inghilterra tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, con James Frazer, l'autore del Ramo d'Oro, che è anche antropologo e un grande classicista, che poi è stata ripresa in Francia a partire dagli anni 60 del Novecento da Jean-Pierre Vernant, da Marcel Duetienne. Quindi, come dire, c'è già una tradizione, non ce l'ha in Italia, per cui l'abbiamo un po' inaugurata noi a Siena negli anni 80, ormai sono molti anni, e che porte ci può aprire? Beh, è una disciplina storica evidentemente, perché lavoriamo su documenti, non sul vivente come può fare l'antropologo, a parte che oggi spesso poi l'antropologo lavora anche lui su report che gli vengono scritti, che gli vengono dal passato, ma la differenza è poi quella. L'antropologo ha un campo preciso che esplora. Noi abbiamo un campo che è fatto di documenti scritti, quindi è un mondo a cui si accede solo attraverso l'ermeneutica, la filologia, l'analisi dei testi, dei documenti, dei resti archeologici, eccetera. Che porte ci apre? Beh, alcune sono porte tradizionali, nel senso che per me non si può studiare la religione antica, il mito, il folklore antico, senza avere una preparazione antropologica. Quando questo avviene si vede, diciamo, ci sono studi poi molto fiacchi. Ci sono soprattutto le porte nuove. Io posso indicare, per esempio, lo studio dell'identità, questa nozione che oggi è così importante, sembra esserlo. Esiste, come si configurava, certo in maniere molto diverse da come la configuriamo noi oggi, oppure lo studio del mondo animale, il rapporto con gli animali, che oggi è pure un tema emergente, ma pure gli antichi ebbero rapporti speciali con determinate specie animali e con gli animali in generale. Addirittura io ho dedicato una volta un saggio alle voci degli animali, cioè all'interpretazione antropologica del perché venivano dati certi nomi, come noi facciamo oggi con l'animale, l'elefante che barrisce, non so, la rondine che garrisce, ecco perché si danno questi nomi. Pure gli antichi davano dei nomi a questi versi degli animali e lo facevano per un motivo preciso, perché si rappresentavano in questo modo, in certo modo, all'animale antico, oppure il genere degli animali, perché certi animali sono femminili, la gatta, non so, si dice anche quando è un gatto maschio, oppure il cervo, anche se è una femmina. Ecco, che cosa significa questo? Allora si tratta di approfondire il rapporto fra l'uomo e quel tipo di animale, come lo vedeva, come se lo rappresentava, che ruolo aveva nella sua visione del mondo, e così tanti altri. so, il perdono, come funziona il perdono nel mondo antico, che non è un mondo cristiano. E così potrei enumerarne molti altri che adesso noi al centro abbiamo esplorato.
Proprio di questa esplorazione, quindi stiamo parlando quantomeno dei risultati che vengono condensati in questa pubblicazione. A chi si rivolge questa pubblicazione? Lei prima diceva nel mondo italiano, in Italia, ma in generale anche nel mondo di lingua italiana, quindi svizzera italiana compresa, l'antropologia del mondo antico, malgrado abbia una storia oramai di lunga data,
Sì.
non è penetrata fino a un certo punto, o comunque lo ha fatto meno. Questo libro si propone di favorire invece una maggiore conoscenza, o è magari un libro per specialisti? A chi è rivolto e come avete lavorato?
Dunque, è rivolto essenzialmente a un pubblico di studiosi, ma anche di docenti, docenti delle scuole superiori, perché tutti i docenti che insegnano o latino e greco, o semplicemente latino, licei scientifici, eccetera, hanno un grande bisogno di rinnovare il loro modo di insegnare queste discipline classiche, che altrimenti nella solita tradizionale visione grammaticale, di storia della letteratura, eccetera, finiranno per esaurirsi. Quindi noi abbiamo sempre ricevuto una grande attenzione dal mondo della scuola, tant'è vero che ormai anche nelle indicazioni ministeriali si parla di lingua e cultura latina, che è un grande cambiamento perché è la cultura che adesso, che è un tema antropologico per eccellenza, che viene in primo piano. Quindi è questo il mondo a cui ci rivolgiamo e naturalmente anche all'università ci sono ormai insegnamenti di antropologia del mondo antico in varie università italiane e c'è poi molta attenzione verso di noi anche da parte di studiosi francesi, belgi, tedeschi, perché questa è un, come si dice, una nuova prospettiva che permette di liberare i classici anche da una certa stanchezza, perché se lei ci fa caso, ormai i classici o sono insegnati un po' stancamente nella scuola, a parte da quegli insegnanti più bravi, più attenti, che ce ne sono molti, oppure servono per delle riscritture leggere, no? Queste specie di fiction televisive di argomento mitologico, questi libretti più o meno lievi che raccontano i miti, oppure che non so, era venuta una voga a un certo punto di scrivere libri contro qualcuno. Allora qualcuno scrive un libro contro Ulisse, non so perché, evidentemente che non si sa più cosa scrivere di Ulisse, cioè, vabbè, andiamogli contro allora. Ecco, diciamo, di fronte a una certa generalizzata stanchezza, ripetizione di studi, eccetera, questo è un mondo nuovo. Mondo nuovo perché? Perché la base è non più analizzare il mondo antico, studiare il mondo antico, leggerlo con le categorie dei moderni, le nostre, ma cercare il più possibile di farle con le categorie dei greci e dei romani, cioè con quelle dei popoli studiati, che è un principio elementare dell'antropologia. Non deve essere una forzatura delle culture altrui, ma deve essere una descrizione che è partecipata, si fa dall'interno, no? Ed è quello che noi cerchiamo di fare utilizzando strumenti come la lingua, l'analisi delle parole, la struttura dei riti, le forme della comunicazione, eccetera. Cioè, entrare dentro, vedere, ecco, la religione antica con gli occhi di chi la praticava e non con gli occhi di chi ha alle spalle 2000 anni di cristianesimo, quindi inevitabilmente tende a proiettare sulle religioni antiche le sue categorie.
E
Ecco, questo
certo.
è il grande cambiamento dell'antropologia del mondo
È
antico.
un cambiamento di prospettiva molto interessante,
Sì,
molto, molto
sì.
prezioso anche per conoscere meglio noi stessi. Lei in più occasioni citava l'elemento del mito, professore, che è un elemento che soprattutto negli studi non specialistici, nei licei, così, entra in maniera prepotente quando si parla di mondo antico. Spesso si studiano i miti e spesso si parte dai miti per cercare di capire qualcosa di più di quella cultura. Che spazio ha lo studio del mito nelle antiche culture all'interno dell'antropologia?
Vabbè, direi che è uno dei nostri filoni principali, lo studio del mito. Noi abbiamo anche pubblicato un libro con Einaudi alcuni anni fa che si chiama proprio Il pensiero mitico, che è un altro lavoro collettivo in cui noi abbiamo raccolto i racconti mitici, partendo partendo dalle fonti stesse, cioè come i greci e i romani se li raccontavano, e riguardo a determinati premi grossi, grandi della cultura umana, quindi il rapporto uomo-natura, il genere, appunto gli animali, ecco, questo era un modo per ricostruire la mappa della cultura antica partendo dai racconti mitici degli antichi stessi, però riorganizzati in modo da fornire delle chiavi di lettura. Ecco, è così come abbiamo fatto tante altre volte con molti altri miti. Anche io del resto dirigo una collana da Einaudi che si chiama Mitologica, in cui affrontiamo grandi miti della letteratura antica, della cultura antica. Non so, ci abbiamo fatto Ulisse, abbiamo. No, Ulisse deve ancora uscire, per Bacco, è in preparazione.
Pro
Abbiamo
Ulisse o
fatto
contro
Enea.
Ulisse, professore?
No,
Perdoni la
questo non è
battuta.
contro. Questo è uno studio di tutte le varianti, le versioni che esistono di questo personaggio, delle sue vicende, ricostruite appunto con questo occhio che le dicevo, cioè partendo dall'interno e cercando di capire come i greci si rappresentavano Ulisse, le sue avventure, le prese, le sue caratteristiche, che cos'è l'astuzia di Ulisse, che cos'è la sua sofferenza, no? Quindi che emozioni ci sono là dietro. Ecco, questo è un modo ovviamente differente da un'analisi letteraria rispettabilissima, ma che non si sofferma su questi aspetti.
Ma è un modo differente e quindi anche divergente nel suo modo di percepire la situazione. Cioè, mi spiego meglio, lo studio antropologico applicato al mondo antico, si pone. Essendo un capovolgimento della prospettiva, perché non siamo più noi a guardare con gli occhi del moderno, ma cerchiamo di guardare con gli occhi dell'antico, si pone in una dialettica con lo studio classico di una grande opera? C'è un bisticcio, c'è in qualche modo un gradino, uno scalino da riempire? O invece sono due materie che convergono in maniera fluida?
No, sono due materie che convergono perché poi molto spesso l'analisi letteraria si avvicina allo studio antropologico, viceversa noi poi utilizziamo gli stessi testi che vengono utilizzati nell'analisi letteraria. Però c'è questa grande differenza, ecco, io non mi avvicino a Ulisse con le categorie, che ne so, della psicoanalisi. Cioè non mi servo di queste categorie qui, oppure non mi avvicino all'Odissea con le caratteristiche, con le categorie che sono caratteristiche della comparazione letteraria, cioè vedendo altre Odissee moderne, vedendo le reinterpretazioni, eccetera. Ma io cerco di entrare nel modo di pensare Ulisse e tutta l'Odissea che avevano i greci stessi, quindi nel modo in cui loro stessi, per esempio, pensavano quella geografia che ha dato tanto da fare, no, ai moderni che hanno cercato di ricostruire il viaggio di Ulisse. È un viaggio immaginario, allora bisogna entrare nell'immaginario antico per vedere come costoro si rappresentavano l'alterità, la lontananza, il mondo. Mondo altro, diverso da quello culturale. Post-analisi, un'analisi semplicemente storica, letteraria o quello che sia, a un'analisi antropologica.
Io, professore, la ringrazio. Ricordiamo ancora una volta il titolo del libro, L'antropologia del mondo antico, pubblicato per il Mulino, un libro evidentemente specialistico sull'antropologia, ma sono sicuro che nel nostro pubblico sono tante le persone incuriosite e interessate da quanto ci siamo detti. Una raccolta di saggi del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, centro diretto da Maurizio Bettini, che è anche curatore di questo volume. Ed è stato nostro ospite in questa pagina e lo ringraziamo per questo. Professore, buon lavoro e a risentirci.